Come prima cosa ti chiedo com'è nata e si è sviluppata l'idea di questa orazione civile per Ustica.
I parenti delle vittime della strage di Ustica mi hanno chiesto un anno e mezzo fa di pensare a un evento per il rientro del relitto dell'aereo da pratica di mare a Bologna. Dopo che avevamo prodotto nel 2000 i TG Canto per Ustica con Marco Paolini e Giovanna Marini, ho pensato che la cosa che più aveva un senso era fare un evento epico e quindi un'opera di teatro musicale, perché l'opera di teatro musicale ha in sé quelle valenze epiche che non hanno altre forme di spettacolo. Ho pensato a Pippo Pollina perché mi sembra, adesso non sembra solo a me, l'erede di quella grande generazione di musicisti, d'autori, di cantautori che sono De André, Jacques Brel, Léo Ferré, questi musicisti impegnati che fanno bella musica, musica al contempo popolare con dei contenuti. Mi sembrava che fosse a un punto della sua carriera pronto per fare il salto dalla canzone all'opera di teatro musicale. Gliel'ho chiesto, si è preso una pausa di riflessione, abbiamo a lungo parlato insieme di quali dovevano essere le tracce sulle quali muoversi, abbiamo lavorato su questo, sia tutta la parte testuale di parola, sia tutta la parte musicale è tutta composta e scritta appositamente per quest'opera. Nulla è di repertorio o preso da altre parti, è tutto stato scritto appositamente, muovendosi sulle quattro tracce che io e Pippo avevamo individuato, che erano innanzitutto Il muro di gomma, il film di Marco Risi e Andrea Purgatori, che è un po' una Bibbia, insomma un Vangelo di questa storia che pur essendo un film del 90 ha ancora tutti gli elementi di verità. L'altra cosa era la presidente dell'Associazione dei Parenti, Daria Bonfietti, e i parenti stessi, questi che hanno fatto una battaglia, continuamente traditi e continuamente insultati anche dallo Stato e dalle istituzioni. Dall'altra parte c'era l'idea del giudice priore, un uomo che ora non è più giudice, che ha chiuso l'istruttoria, affrontare la vicenda di un uomo che ha fatto un'indagine così complessa, così lunga, che è arrivato a fare una sentenza, ordinanza come quella di rinvio a giudizio dei generali dell'aeronautica, così pesante, sentirlo come uomo in questa vicenda. Dall'altra parte c'era il relitto che io avevo visto in occasione della produzione dello spettacolo di Marco Paolini a Pratica di Mare, che sono andato a rivedere, è davvero una grande balena, un grande animale, un uccello pazzesco senza le gambe, che parla. E quindi su queste quattro direttive si è mosso tutto il lavoro di ricerca di composizione musicale di Pippo Pollina. Io non gli vedo assolutamente nel relitto un significato funerario, ce le ha tutte quelle valenze, è stato l'ultimo a contenere delle persone innocenti che sono morte. Lo vedo con un'anima, per me non rappresenta un sacrario, rappresenta solo un grande uccello ferito che sa molte più cose e non può e non le vuole dire, ma ne conserva tutta la memoria. Io volevo raccontare con quest'opera una sorta di memoria del ferro.
Partendo proprio da questo discorso del museo per la memoria di Ustica, che tra l'altro inaugura giusto il giorno della prima assoluta dello spettacolo.
Credo che i parenti abbiano fortemente voluto questo museo per una ragione molto semplice, che su questa strage c'è una verità che sappiamo tutti, ma che non è una verità di legge, che non è una verità di giustizia. E quindi, intanto che su una vicenda non c'è una verità di giustizia, di quella vicenda, ancor più che di tutte le altre, deve esserci memoria. Loro questo hanno costruito e io credo in questi anni, insieme all'Accademia Perduta, che è la struttura, il teatro stabile d'arte contemporanea della Romagna dove io lavoro, di aver contribuito affinché questa memoria su questa strage non si perda, perché davvero questa è la strage più oscura di tutte le stragi, perché ha in sé dei misteri mai svelati, ha in sé dei misteri che se li capiamo, comprendiamo la bruttissima, orribile vicenda di Emergency recente, comprendiamo la vicenda di Calipari, comprendiamo tutte quelle vicende che sono molto strane e molto oscure, che mischiano insieme la nostra politica estera, i servizi segreti, le cose un po' segrete di questo paese che ha una democrazia debole e quindi queste vicende possono accadere. È assolutamente politica questa responsabilità, assolutamente, assolutamente politica, non voglio che si dica che io non ritenga che questa cosa sia politica, ma credo che in questa vicenda ci sia una cosa ancora più allucinante della politica, che è la cialtroneria, cioè la cialtroneria che tante volte appartiene agli eserciti, che tante volte appartiene ai militari. Non voglio dirti con questo che l'aeronautica militare sia cialtrona, ma ha in sé anche alcuni elementi di cialtroneria, nei radaristi, ma se tu ti leggi, se gli ascoltatori si leggono anche solo dei pezzi del libro di Marco Paolini e Daniele Del Giudice, che poi è una sintesi della sentenza di rinvio a giudizio del giudice, ci si rende conto davvero che a volte le barzellette dei carabinieri sono purtroppo una amarissima realtà.
Qui la grande assente rimane comunque ancora la verità a questo punto, perché o per cialtroneria o per malafede, ma insomma...
Ma guarda, si diceva con Pippo una cosa, in questi giorni di prove se ne parlava, tutti sappiamo cosa è successo quel giorno. Cioè sappiamo che in un paese in tempo di pace, quel giorno stavano facendo nel cielo una guerra e qualcuno ha sparato un missile contro un aereo civile, ha sparato un missile tentando di colpire l'aereo di Gheddafi, che non c'era lì perché l'Italia, come diceva Marco Paolini, è fidanzata con l'America ma l'amante in Libia. E l'aereo di Gheddafi era da un'altra parte, non solo ha colpito quell'aereo lì, pieno di persone che erano andate in vacanza o che ritornavano alle loro famiglie, quindi avevano in sé un venerdì sera, pensa, tutta la gioia del ritorno a casa, della partenza, delle vacanze e così via, e ha colpito un altro aereo, sempre quella notte, facendolo cadere nella Sila, un MiG libico, e facendo finta di ritrovarlo dopo 20 giorni dicendo oggi è caduto un aereo, era pilotato da un pilota in avanzato stato di decomposizione. Pensa a cosa sono capaci di raccontarci. E di fronte a questa roba, io credo che chi fa il mio mestiere, davvero gli viene su quella rabbia, quell'indignazione, che ti dice, io oltre agli spettacoli per ragazzi che porto in tutta Europa, che produco e così via, cioè non posso rimanere indifferente a questa vicenda che è questa strage, che non è, lo dico sempre, solo la tragedia di 81 persone e delle loro famiglie, ma è la tragedia della democrazia, è la tragedia di uno Stato civile, dove se avessimo una democrazia vera, qualcuno si sarebbe immediatamente preso le responsabilità e ne avrebbe pagato le conseguenze. Gli artisti probabilmente sentono più di altri per la sensibilità, per i nervi scoperti che hanno, per il bisogno che hanno, sentono l'ingiustizia e il bisogno di trasformarla in denuncia. I cittadini lo sanno, probabilmente il compito è adesso di chi fa politica, di farsi dire di chi era la targa di quel missile. Compete allo Stato, se quello non te l'ha detto, individuare di chi era la targa e avere la targa di quel missile. Il nostro Stato, i suoi alleati, lo devono dire, ma per un senso di giustizia non solo, non è una questione solo di risarcimento alle vittime, non è quello per cui si battono gli artisti, che già quella è una profonda ingiustizia, ma è proprio il fatto che in tempo di pace fanno la guerra nei nostri cieli, non ce lo dicono, fanno dei morti, noi pensiamo di andare in vacanza attraversando un cielo stellato, invece attraversiamo un campo di guerra, ci buttano giù e ci raccontano che è un cedimento strutturale prima, e poi che siccome il terrorismo va di moda, purtroppo va di moda, ci dicono che è scoppiata una bomba a bordo e ci dicono tutte le balle possibili e immaginabili, i tracciati radar scompaiono, penso ai radaristi, penso a poggiaballone, tutte queste robe qua, davvero devono farci riflettere. Poi attraverso la riflessione, io sono uno di quelli convinti che lo spettacolo impegnato non deve mancare di estetica, mancare di bellezza, anzi abbiamo una storia dell'arte che ci racconta che quanto più era profondo il significato delle opere d'arte, quanto più era alta e grande la loro valenza estetica, la loro valenza di piacere e di bellezza.
Ma infatti in questo senso allora arrivando...
È quella che noi stiamo cercando, speriamo di riuscire.
Arrivando allo spettacolo, dico, abbiamo detto Pippo Pollina, ma avete coinvolto tutta una serie di attori, musicisti, anche un filosofo per questa prima bolognese.
Guarda, devo dirti la verità, su questa cosa sì, volevamo fare un'opera, ci abbiamo messo il Palermo Acoustic Quartet per differenziarli da un'orchestra d'archi che è quella della Fondazione Toscanini, che ha accettato di fare insieme a noi questa cosa, che è una cosa sconosciuta, Accademia non è un ente lirico. Poi Vito, quando ho pensato a Vito ho pensato a... ovviamente uno pensa alla grande sempre, ho pensato a Pasolini quando... in Uccellacci e Uccellini ci metto Totò, E Vito è un attore comico straordinario, ma in questa parte è incredibile, è bravissimo, è forte, arriva al cuore, è un grande artista. Proprio forse solo come un comico che in una cosa di questo genere si è coinvolto subito, ha accettato. Vito, tutte le volte, finite le prove, mi ringrazia di averlo coinvolto in questa cosa. Pensa a che meraviglia. E poi c'è Daniela Piccari, un'attrice storica del nucleo di attori storico di Accademia Perduta Romagna Teatri, che è stata per 11 anni con Eugenio Barba e con Farfalla Odin Theatre. E poi c'è Manlio Sgalambro. Manlio Sgalambro che sente doveroso fare questa cosa. E Manlio Sgalambro interpreta la parte dell'aereo. Prima di questo aereo, bambino che racconta la sua infanzia alle Hawaii, sono sei monologhi con la sua voce incredibile e con la profondità dei suoi intenti narrativi.
E questa sarà la presenza straordinaria di Sgalambro solamente per la prima bolognese?
Sì. Noi l'abbiamo coinvolto per la prima bolognese. E poi lo spettacolo girerà quest'inverno nei teatri lirici in questa formazione che si vedrà a Bologna. E poi nei teatri i più piccoli, perché figurati, noi che abbiamo inventato una rete di piccoli teatri, se non pensiamo ai piccoli teatri, girerà solo con la formazione, col Palermo Acoustic Quartet come musicisti e con gli attori. E stiamo pensando proprio alla parte di Sgalambro, alla parte di aereo, di creargli un'altra drammaturgia. Potrebbero essere persone importanti del posto, potrebbe non essere un attore vero, ma potrebbero essere dei testimonial locali che vengono e danno la testimonianza voce al corpo di questo aereo che partiva una sera di giugno sereno da Bologna per Palermo ed è rientrato l'anno scorso a Brandelli. Quello sì che era un funerale, un corteo funebre, che è stato il più grande trasporto eccezionale mai fatto in Italia.
Tornando al discorso del museo, mi sembra una cosa importante, molto forte, no? Che finalmente...
Tra l'altro i parenti sono riusciti a coinvolgere un artista che sicuramente è uno degli 8-10 artisti più importanti del mondo, che è Christian Boltanski, che ha lavorato gratuitamente per loro e per la città di Bologna. Credo che tra l'altro la città di Bologna debba essere riconoscente a questo artista straordinario che gli ha fatto un dono così importante. Io non l'ho visto il museo ancora, lui lo sta ancora allestendo, ma lui è uno di quegli artisti che lavora sulla memoria, che è straordinariamente bravo a lavorare sulla memoria. Credo che anche per lui questa sia un'occasione importante. Credo che lui abbia dato ai parenti molto, ma che i parenti, permettendogli di lavorare sul relitto più grande, anche proprio come dimensione, è più importante della storia di questi ultimi 40-50 anni, credo che anche i parenti abbiano dato a lui una gran cosa e lui restituisce con un'altra, insomma. D'altronde questa vicenda di Ustica, io lo ripeto sempre, è una vicenda che ha in sé tantissimi elementi di amore, non solo brutte cose, ma anche delle cose straordinarie, come gli straordinari compagni di viaggio che si sono sempre incontrati affrontando il tema di questa strage, di questa vicenda.
Diciamo, c'è una regia teatrale comunque che poi ha dato una struttura, un senso drammaturgico e proprio teatrale di messa in scena all'opera.
Guarda, quest'opera ha in sé un contenuto epico molto forte, ha voluto cercare questo, e quindi è un'opera molto fredda. C'è un solo elemento scenico, pensa, che è un'elica bipale, alta 3 metri, 3 metri e mezzo, è originale, proprio a raccontare come fosse un pastorale, una mitria, la memoria, l'archetipo dell'aeronautica, e a mettere insieme queste cose che è proprio, la chiamiamo regia, ma è proprio il senso dell'evocazione che deriva dalle parole e dalla musica, perché solo quelle io volevo riempissero il palcoscenico. Abbiamo chiamato a fare una sorta di coordinamento Velia Mantegazza, che come ha già fatto l'anno scorso La passione di Luzzi. Questa vicenda è una vicenda che non è passata di moda, e chi fa e si permette l'ironia del passato di moda davvero si merita il degrado in cui sta andando incontro questo nostro paese, purtroppo, perché questa tragedia è tremendamente, tremendamente attuale, tremendamente di moda. Se non fosse più di moda, il paese sarebbe meglio. Diversamente dallo spettacolo di Marco, con Marco nel 2000 la televisione non ha voluto coprodurre questo spettacolo, ma le sette reti italiane, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Italia 4, Canale 5, Italia 6, no, Rete 1 e la 7, che hanno accolto questa proposta, questo progetto di spettacolo con un entusiasmo addirittura imbarazzante, che insieme al sindaco di Bologna ci siamo addirittura chiesti: ma a chi la diamo? Che ce la chiedono tutti. C'era il nostro produttore televisivo a presentarla al sindaco, che ce la chiedono tutti. E poi tutti sono scappati. E poi tutti sono scappati, tutti si sono defilati. Sono le radio libere che continuano a chiederci interviste, sono i giornali. Io vedo un po' la radio e la carta stampata diversamente dalla televisione, quelli che fanno l'informazione vera, se lo devi sforzare, devi ascoltare o devi leggere per cercare di capire. Ma quelli che ti danno le immagini, i fluorescenti che ti entrano in casa, se ne guardano bene di questa cosa. Tant'è vero che c'è la televisione svizzera di Lugano e quella tedesca, non c'è quella italiana. E questa è un'altra occasione perduta per questo paese.